spero abbiate fatto e l'abbiate fatto leggendola tutto ad un fiato, perché specialmente lettere piccole si possono fare, lettere brevi, perché leggere le lettere tutte ad un fiato si capiscono molte più cose. D'altra parte, quando noi riceviamo una lettera, la leggiamo dall'inizio alla fine e tutte insieme, ci mettiamo lì sul divano e ce la leggiamo tutta, per lunga che sia, se la persona che ci scrive ci interessa. Se non ci interessa, allora arriva la lettera da qualcuno che è una scocciatura, ci viene voglia di non leggerla, magari leggiamo solamente qualcosina. Ma leggere le lettere tutte ad un fiato ci dà una visione d'insieme di quello che l'autore voleva dire, l'autore sia fisico, chi l'ha scritta fisicamente, che lo Spirito Santo che ha ispirato quei pensieri che sono stati poi scritti. Quindi non so se qualcuno, se l'avete fatto tutti, nel caso non l'aveste fatto, lo facciamo stamattina. Però leggerò una versione un po' condensata, quindi voi seguite pure sul il vostro testo. Io vi leggo una versione un po' condensata, quindi sarà un pochino più breve, ma le parole sono le stesse, non è una parafrasi, ho soltanto fatto un pochettino come selezione un condensato del libro. Paolo e Timoteo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio del ricordo che ho di voi e sempre prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo. Ho fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a compimento. È giusto che senta così di voi, perché ho nel cuore voi tutti che siete partecipi con me della grazia. Dio mi è testimone come vi ami con affetto profondo e prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e discernimento affinché possiate apprezzare le cose migliori, siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi... un attimo... ecco. Ricolmi di frutti di giustizia a lode e gloria di Dio. Desidero che sappiate che quanto mi è accaduto ha contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti è divenuto noto che sono in catene per Cristo e la maggioranza dei fratelli ha avuto più ardire nell'annunciare la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo per invidia o per rivalità, ma altri lo predicano di buon animo. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza secondo la mia attesa e speranza di non vergognarmi di nulla, ma che Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo, il morire è un guadagno. Ma se il vivere porta frutto, non saprei cosa preferire. Da una parte ho il desiderio di essere con Cristo, ma dall'altra il mio rimanere è più necessario per voi. E ho questa ferma fiducia che rimarrò per il vostro progresso e gioia nella fede. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventate degli avversari, perché vi è stata concessa la grazia anche di soffrire per lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e nella quale mi trovo. Se v'è qualche incoraggiamento in Cristo, conforto d'amore, comunione di spirito, tenerezza d'affetto e compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un solo sentimento. E non fate nulla per spirito di pato o vanagloria, ma ciascuno stimi gli altri superiori a se stessi, cercando non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma prendendo forma di servo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Fate ogni cosa senza mormorie e dispute, siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, tenendo alta la parola della vita. Spero di mandarvi presso Timoteo per essere incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Sapete che ha dato buona prova di sé perché ha servito con me la causa del Vangelo. Spero di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione, ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito. Aveva un gran desiderio di vedervi ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. Ve l'ho mandato affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate. Accoglietelo nel Signore con gioia e abbiate stima di uomini simili, perché per l'opera di Cristo è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Guardatevi dai cani, dai cattivi operai, da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Ma ciò che per me era guadagno l'ho considerato come un danno, anzi, ritengo ogni cosa un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto per essere trovato con una giustizia che sia mediante la fede in Cristo, allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella morte, per giungere alla resurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto questo o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E sia questo il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate diversamente, Dio vi leverà anche questa, soltanto al punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. E siate miei imitatori, fratelli, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, il loro Dio è il ventre, la loro gloria in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'anima alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Salvatore che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Perciò, state in questa maniera saldi nel Signore, diletti. Esorto Evodia e Sintichia a essere concordi nel Signore. Vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio custodirà i vostri cuori e pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fame, quali in cui qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Ho avuto una grande gioia, perché avete rinnovato le vostre cure per me, non perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Sapete che quando cominciai a predicare il Vangelo, nessuna chiesa mi fece parte di nulla se non voi soli. Non lo dico perché io ricerchi doni. Ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Quello che mi avete mandato è un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me, tutti i santi, vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro. Non ci abbiamo messo molto a leggerlo. Anche a far leggere la versione integrale non ci avremmo messo molti minuti in più. Ma vediamo qualcosa di questa lettera che Paolo scrive. Scrive alla chiesa di Filippi, che era una città importante nel nord della Grecia, era sotto il diritto romano, quindi i cittadini di quella città erano considerati come se fossero romani di Roma, come si direbbe adesso, quindi erano anche abbastanza se vogliamo, orgogliosi della loro situazione. Cioè, non erano come tutti gli altri, loro godevano di privilegi, di diritti che tanti altri non godevano. Sembra che la lettera sia stata scritta da Roma, c'è qualche studioso a qualche via differente, ma tutto sommato scritta da Roma, e Paolo era in una situazione di prigionia, era in prigione. Questa è la cosa importante. E tutto sommato è una breve lettera di scambio di notizie e ringraziamento, gli di saluto. Scrive, ringrazia per quello che hanno ricevuto, gli dà sue notizie, spera di ricevere da loro e li ringrazia per il ricordo che ha di quella chiesa. L'aspetto principale di questa lettera, nel suo insieme, è però il cambiamento degli schemi di pensiero. Noi dobbiamo cambiare i nostri schemi di pensiero per avere una maggiore unità ed essere gioiosi. Questo qui potremmo riassumere tutta la lettera in questi aspetti. Ritroviamo questo concetto del cambiamento di modo di pensare, cambiamento di modo di considerare le cose in vari posti nella lettera. Facendo un excursus veloce, Paolo dice che ha un buon ricordo, prega e ringrazia costantemente per questi cristiani che porta nel cuore, aveva un rapporto particolare con loro, fornisce alcune notizie, aggiornamenti personali, riflettendo anche su alcune desideri, aspettative che ha, in maniera molto realistica. E è interessante che a un certo punto dice una cosa, dice il famoso testo che tutti conosciamo, che a volte lo scriviamo da qualche parte: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Bella frase, quante volte abbiamo sentita, usata a volte nei giusti contesti, a volte magari no, ma cosa voleva dire Paolo? E questa è una cosa che deve farci riflettere parecchio. Dice: per me è più importante morire che vivere. A volte sentiamo delle persone che lo dicono, specialmente quando sono anziani, lo sentivamo al funerale di Fiorina, quando gli ultimi tempi diceva: Signore, prendi, voglio morire. Ma perché? Riflettiamoci un attimo. Per questo è un pensiero, non è facile, ma andare col Signore, tante volte diciamo, è meglio, però il più tardi possibile, per piacere. Abbiamo questa ambivalenza. Sì, andare col Signore è bellissimo, non aspettiamo altro che essere col Signore, però con calma, perché sono molto attaccate a questa vita. E Paolo diceva: io vorrei morire, però io so che continuerò a vivere per una semplice ragione, perché il fatto che io viva serve a voi, perché io sono uno strumento per la vostra gioia, per la vostra crescita. Quindi so che se muoio non posso aiutarvi, so che se vi aiuto non sono con il Signore, io vorrei essere con il Signore. Però va bene, ok, so che rimarrò per voi, soltanto, e questo mi piace, dice, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo, cioè, per piacere, cioè, va bene che io resto, però c'è questa esortazione, cercate di comportarvi in maniera adeguata, non rendete inutile il fatto che io continui a vivere. E questo vi faccio riflettere su quello che è il nostro concetto della morte e della vita. Non affrontiamo questo argomento adesso, ma riflettiamoci un attimo. Quando diciamo voglio morire, in certi casi lo facciamo per egoismo, per altruismo, voglio continuare a vivere, lo facciamo per egoismo, per altruismo, per il bene degli altri, per il bene nostro. Riflettiamoci un attimo. Comunque Paolo dice: io avrei questo desiderio, so che rimarrò, perché esorta a una unità, a una compattezza, anche nelle difficoltà e nella sofferenza. Vi è stata concessa la grazia di soffrire. Dura. Cioè la sofferenza è una grazia. Dio ci dà la grazia, la capacità di poter affrontare la sofferenza. Non, come dono di grazia non ci piacerebbe avere la sofferenza, vorremmo avere tante altre cose. Come ricordava Marco stamattina, prima. No? La sofferenza non è mai bella in se stessa, però Paolo dice, ci è stata concessa anche questa grazia, fa parte della grazia, questo aspetto della sofferenza, che tutto sommato non riguarda solamente voi, riguarda tutti, dice, come avete visto che anch'io mi ci trovo dentro, insomma siamo tutti nella stessa barca, sta dicendo Paolo in tanti aspetti, e Paolo sta scrivendo dalla prigione, ricordiamocelo, Paolo non è che è in un resort al mare e dice agli altri guardate che dobbiamo soffrire, non è come anni fa c'è stato un, vi ricordate, è stata l'esplosione del vulcano in Islanda, avevamo il nostro convegno europeo del Teen Challenge a Bellaria e con l'esplosione tutto i cieli dell'Europa erano pieni di fuligine, tutti i voli bloccati e le persone non riuscivano a tornare a casa da Rimini, erano bloccate lì, chi doveva andare di lì, erano tutte bloccate, qualcuno ci è riuscito e c'è stato un fratello irlandese che è rimasto lì qualche giorno in albergo a Rimini, gli abbiamo telefonato qualche giorno, un paio di giorni dopo, chiede ma come sta andando? Dice guarda è terribile, stai qui è terribile, in spiaggia col gelato in mano, una cosa terribile. Paolo non sta dicendo una cosa di questo genere, lui era in prigione e sta dicendo rallegratevi nella sofferenza. E va avanti, poi dicendo per rinforzare questo concetto dell'unità, perché questo qui è un concetto basato molto su unità, unità basata su che cosa? Sul considerare gli altri migliori di noi. State uniti in questo. Dice, essendo disposti a essere umili, e lì prende l'esempio di Gesù. Dice, abbiate in voi lo stesso sentimento. La parola sentimento, questa parola in greco, non ha l'idea dell'emozione. Noi quando parliamo di sentimenti abbiamo l'idea dell'emozione. No. Il concetto, il sentimento come disposizione d'animo, come modo di pensare, come opinione. Cioè abbiate lo stesso atteggiamento, lo stesso modo di pensare, la stessa disposizione d'animo che è stata in Gesù. Che per quello, vedendo il risultato, vedendo lo scopo di quello che doveva affrontare, accettò anche di essere umiliato. Quindi dice, abbiate questo modo di pensare e questo si esprime in che cosa? Paolo dice, si esprime nel rimboccarsi le maniche, nel darsi da fare, senza lamentarsi e senza discussioni. Adoperatevi al compimento, vuol dire datevi da fare. Non aspettate, non state lì a girare i pollici per questo. Perché? Per essere irreprensibili, parolone enorme, irreprensibili, che nessuno possa dire niente di voi. E il vostro modo di vivere splenda in mezzo agli altri, si veda, si noti, in mezzo a al buio morale nel quale siete. Che il vostro modo di vivere salti all'occhio. Una cosa che splende è una cosa che salta all'occhio. se vi cade qualcosa che brilla, guardando un pochettino le varie angolazioni lo vedete, se non brilla fate fatica a ritrovarlo. Quindi una cosa brillante. Poi scambio di notizie con Timoteo e Epafrodito, e poi si avvia alla conclusione. Del resto rallegratevi, siate allegri. Io continuo a dire le stesse cose, però va bene così, dice Paolo. State attenti alle derive dottrinali e state attenti al fatto che il vostro passato può essere di ostacolo. Quello che avete fatto, quello che siete, dice, non vantatevi del passato. Dice, io potrei farlo più di tutti, perché tutto sommato Paolo aveva un pedigree di tutto rispetto, aveva un curriculum vitae, come diremmo adesso, che uno lo legge e dice, ok, cosa possiamo dire su questa persona? Dice, state attenti che queste cose vi possano portare fuori, possano diventare qualcosa di troppo importante per voi. Quindi dice, io ho imparato a buttarle via, a non considerarle. Ora, non è che Paolo è diventato ignorante, ma non riteneva più quelle cose che sapeva, quello che era, eccetera, qualcosa di così importante da essere un riferimento per lui. Sì, lo sono, so parlare in tante lingue, conosco la Torah e i profeti meglio di tutti, conosco viaggio, conosco un sacco di cose, però non ha importanza, non le metto in evidenza, non sono mio riferimento, perché la cosa importante è quello che noi siamo in Gesù. E dice quindi, stiamo attenti a queste cose, non pensiamo al passato, guardiamo al futuro. E poi ritorna più avanti, rallegratevi ancora, rallegratevi, un'altra volta, ripeto, rallegratevi, non vuole essere frainteso, però è realista Paolo, non dice rallegratevi, va tutto bene, no. Dice, le vostre richieste, avete le richieste, avete dei problemi, dell'ansia, delle preoccupazioni, parlatene con Dio. Preghiere, suppliche, ringraziamenti, parlatene e esponete le vostre situazioni. Perché è questo il modo per essere felici, ma anche cambiando i vostri modi di pensare, cambiando gli oggetti dei vostri pensieri. Poi dice due cose di ringraziamento importanti. Dice, grazie perché mi avete mandato i soldi, perché è questo che sta dicendo. Grazie perché mi avete mandati. Non è che io ne avessi bisogno, sì, ne avevo bisogno, ma io ho imparato a essere contento di quello che ho. Cioè, quello che ho imparato a farmelo bastare. E quindi sono contento per questo. A volte qualcuno può chiedere, ma ti basta il tuo stipendio? Se noi abbiamo imparato, la definizione è sì, mi basta. Perché? Perché me lo faccio bastare. Perché ho imparato a farmi bastare quello che ho. È quello che sta dicendo Paolo. Io ho imparato a farmi bastare quello che ho, essere contento in quello. Poi, me li avete dati, meglio, sono contento, ce n'ho anche di più, e ringrazio il Signore per questo. Ma la mia felicità non dipende da quanto ho, perché ho imparato a farmi bastare quello che ho. Però, va bene che mi avete mandato, sono contento, ma non per i soldi che mi avete mandato in se stesso, ma perché il fatto che voi l'abbiate fatto è un vantaggio per voi, perché questo è un atto di lode e adorazione a Dio, e l'espressione che usa è un profumo di odor soave, è lo stesso che veniva usato per i sacrifici del Vecchio Testamento, per gli olocausti, eccetera, che questi erano un profumo per Dio. Quindi il sostegno che avete mandato, i soldi che avete mandato, grazie, ma la cosa importante è per voi, per questo è un profumo davanti a Dio. E sarà poi Dio a ricompensarvi. Tante cose potremmo dire di questa lettera, ma facciamo un riassunto e concludiamo quello che è stato detto. Alcuni spunti, ovviamente potremmo approfondire tantissime cose. La prima potrebbe essere quello del discernimento. Paolo prega perché loro abbiano un discernimento. Cos'è il discernimento? È saper distinguere le cose. Dice, io prego che voi sappiate distinguere le cose giuste da quelle sbagliate. Dovete cambiare il vostro modo di pensare. Dovete distinguere il giusto dallo sbagliato. Il discernimento. Questa è la chiave di tutta la lettera. Perché quando poi Paolo racconta, io sono in prigione, sono qui, molti si sono messi a predicare il Vangelo a Roma per questo. Ce ne sono alcuni che lo fanno per farmi dispetto, quasi per prendermi in giro. Noi predichiamo e tu no, gli altri invece lo predicano in maniera sincera. Quindi qualcuno lo fa per farmi stare male. Paolo cosa dice? Non mi interessa niente. Che mi importa? Considera le cose in un modo, da un altro punto di vista. Qual è il mio scopo? Quello è lo scopo della mia vita. Che Cristo sia proclamato? Benissimo. Cristo è proclamato? Sì. Obiettivo raggiunto. Non mi interessa il resto. Cambia il suo modo di considerare le cose. Cambia il suo schema di pensiero. Legge le cose da un'altra prospettiva. Questa è la chiave di tutta la lettera. Distinguere le cose. Quindi il secondo punto, considerare cosa appunto dall'altro punto di vista, che mi importa? Pensiamoci in questo. A volte abbiamo tante discussioni, per mille ragioni, ma alla fin fine, che cosa ci importa? Aver ragione? Mi ricordo, parlando con dei ragazzi, con un ragazzo in particolare molti anni fa, ragazzo che tossicodipendente, che era andato via dalla comunità e non ero sicuro che sarebbe rimasto pulito dalla droga, eccetera, non mi convinceva. E quando l'ho visto qualche settimana dopo, ho espresso le mie perplessità. Secondo me, stai attento perché no, ma guarda, stai sicuro che no, ti sbagli, guarda che io vedrai che gli ho detto, guarda, io spero di sbagliarmi. Era sincero. Non spero di aver ragione, non voglio aver ragione. Perché il mio scopo non è aver ragione in questa discussione. Ritornerai alla droga, non ritornerai alla droga. Il mio scopo è un altro. Il mio scopo è che tu non ritorni, che la tua vita sia cambiata. Quindi, se l'obiettivo lo raggiungi, non mi interessa avere torto, aver avuto torto, aver valutato le cose in maniera sbagliata. Perché? Perché l'obiettivo è un altro. Terzo punto che abbiamo già considerato brevemente. La nostra vita in rapporto all'utilità per gli altri. Vogliamo morire perché così ci togliamo dalla nostra sofferenza? Questo qui è un po' tante volte quello che ci succede. Vogliamo morire perché non vogliamo soffrire. E questo ci torneremo più avanti. Cioè, una morte per non soffrire, dove è orientato il nostro sguardo? Al passato, alla sofferenza. Non è voglio morire per andare. È come quando qualcuno si sposa. Tante volte ho avuto a che fare con persone che sono sposate. è che la considerazione era: ma tu ti sei sposato per andare via di casa o per andare a vivere con tuo marito o tua moglie? Perché se ti sei sposato per andare via di casa, il tuo sguardo è rivolto indietro. Sono sposato perché non ce la faccio più a vivere in casa. È una bella motivazione per sposarsi? La maggior parte delle volte si creano problemi. Noi dobbiamo andare, dobbiamo sposarci per andare, non per andare via. Noi dobbiamo morire per andare, non per andare via. Riflettiamoci su questo. Avere lo stesso atteggiamento, la capacità di accettare l'umiltà, la rinuncia, l'umiliazione. Avere lo stesso modo di pensare di Gesù. Che non ha detto: no, calma, un momento, tu non sai chi sono io. È stato capace di rinunciare, non una mortificazione autolesionista, perché tante volte cadiamo anche in questo, no? Noi ci facciamo del male, perché pensiamo che per essere veri cristiani dobbiamo soffrire. No, non dobbiamo soffrire per essere buoni cristiani. Se siamo buoni cristiani va a andare a finire che soffriamo, ma non è vero il contrario. Non è che la sofferenza ci rende o è una dimostrazione che siamo dei buoni cristiani. Quindi non una mortificazione autolesionista, ma sapendo quello che è il nostro obiettivo, considerare in maniera diversa la nostra vita. Considerare in maniera diversa quello a cui dobbiamo rinunciare. Non sempre dobbiamo rinunciare a qualcosa, ma sapere che qual è l'obiettivo. La cosa importante è quella: cambiare il modo di considerare la vita. Gesù non ritenne quello che aveva qualcosa di rinunciabile, ma fu disposto ad essere umiliato fino a morire sulla croce. Quindi avere lo stesso modo di pensare, lo stesso atteggiamento, la stessa disposizione d'animo non è così semplice, però è qualcosa che ci viene richiesto. Non essere aggrappati a quello che noi riteniamo più importante. E quello che noi riteniamo più importante, e andiamo al punto successivo, non è solamente le cose belle della nostra vita. Paolo poteva elencare un sacco di cose, no? Che era il suo pedigree, e qualcuno potrebbe fare la stessa cosa anche adesso. Magari sono la quarta generazione di credenti, ho fatto scuola domenicale da quando ero bambino, ho fatto tutti i campi biblici che c'erano, ho imparato tutti i libri della Bibbia a memoria, mi sono laureato, ho preso il master, il dottorato, potremmo andare avanti con tante cose, ho fatto la scuola biblica, metteteci tutto quello che vogliamo. Ci sono tutte cose belle magari, che noi potremmo mettere in evidenza. Io sono nato e cresciuto in questa chiesa. Tu non sai chi sono io, tu non sai chi era mio padre. No? Tutti i nostri pedigree, no? Io sono figlio di, nipote di, pronipote di. Potremmo metterlo, magari potremmo mettere anche cose importanti, delle cose che il Signore ha fatto per noi. Il Signore mi ha salvato, il Signore mi ha liberato, il Signore mi ha guarito, il Signore ha trasformato la mia vita. Oppure sofferenze. Tu non sai quello che ho passato, tu non sai cosa mi è successo, tu non sai, e tutte quelle cose diventano i nostri idoli. Perché continuiamo a dire, domenica dopo domenica, 40 anni fa il Signore mi ha salvato, 41 anni fa il Signore mi ha salvato. Ringrazio il Signore che 40, ho capito, ma in questi 43 anni cosa ha fatto? Come è cambiata la tua vita in questo periodo? Sei rimasto là? È diventato il tuo idolo? Oppure, ma tu non sai cosa mi è successo? Tu non sai cosa mi hanno fatto? Rimane un idolo, il nostro riferimento. Noi non usciamo più. Sì, il Signore è intervenuto. Sì, sì, abbiamo sofferto. Sì, abbiamo una storia, ma non deve rimanere, non deve diventare il nostro punto di riferimento. Diventano poi delle scuse per non crescere. Vorrei, ma tu non sai cosa mi è successo. Abbiamo la paura per quello che è stato il nostro passato. E diventano degli idoli. Perché? Perché ci impediscono di vivere una nuova vita. Sia le cose belle che le cose brutte. Mi ricordo una persona che è venuta a parlare con me. Si dichiarava una persona credente, no, perché il Signore, sì sì il Signore, parlava in maniera più o meno perfetta. Peccato che la Chiesa l'aveva vista qualche volta. E quando ho detto, casomai una volta vieni qui con la tua Bibbia, che magari leggiamo qualcosa, è venuta con la sua Bibbia, ma non era la sua Bibbia, era la Bibbia di suo padre, perché lei viveva nel mito di suo padre. Non perché sei mio padre, sai, ma tu hai per caso conosciuto mio padre, perché viveva nel mito di suo padre. Sarà stata una persona, permettetemi, importante spiritualmente, suo padre, ma era diventato suo idolo, viveva bloccata lì. Quindi stiamo attenti che il nostro passato può portarci a essere fermi, le nostre paure, le nostre ansie, quante cose ci bloccano. Andiamo avanti. La gioia. Rallegratevi nel Signore. Rallegratevi. Ma in che modo ci si può rallegrare? Semplicemente, tra virgolette, cambiando il nostro modo di pensare. Paolo dice, riempite la vostra testa di cose diverse. È difficile non pensare. L'unico modo per non pensare è fare meditazione trascendentale, yoga, eccetera, perché la tecnica che insegnano è di eliminare il pensiero, cioè entrare in uno stato in cui siamo liberi con la mente, non siamo più influenzati dai nostri pensieri, il vuoto mentale. Dio dice un'altra cosa, non dovete vuotarvi la mente. Sì, non dovete pensare al male, ma non dovete, il non pensare al male ci dice quello che non dobbiamo fare. La parola di Dio ci dice, no, riempite la vostra testa con dei giusti pensieri, perché se pensate a una cosa non avete tempo di pensare a un'altra. Quindi una disciplina del pensiero non è una cosa automatica, non è una cosa che deve fare il Signore. Dice, sono queste cose buone, giuste, onorevoli, leggetevelo parecchie volte questo, questi devono occupare i vostri pensieri. E un'analisi potrebbe essere, incominciamo a vedere, discernere se quelle che stiamo pensando sono cose buone, giuste, mettiamole al vaglio, è una cosa giusta, buona, onorevole, buona fama? No, via, pensiamo ad altro. Perché se pensiamo a questo non abbiamo più tempo per pensare al resto. Una sostituzione. Se vogliamo togliere l'aria da una bottiglia abbiamo due modi. O l'attacchiamo a una pompa a vuoto e cerchiamo di aspirare tutta l'aria il più possibile, ma appena c'è una piccola perdita si riempie subito ancora d'aria, perché il vuoto in natura non esiste, soltanto nello spazio esterno esiste il vuoto. Se no, dobbiamo riempirla di qualcos'altro. Se la riempiamo d'acqua, di aria dentro non ce n'è più. E anche se lasciamo senza tappo, l'aria non entra più, perché è piena di qualcos'altro. Siate ripieni di spirito, per esempio. Dice, pensate ad altre cose. Vedete che se pensate a quelle cose giuste, magari le altre non vi influenzeranno più. Quindi, modo di pensare diverso per la nostra gioia, per la nostra allegria, la nostra allegrezza. Perché dobbiamo cambiare, considerare le cose da un altro punto di vista. Sì, va bene tutto quello, ma il Signore ci ha salvati. Nonostante tutto, il Signore ci vuole bene. Nonostante tutto, possiamo mettere dappertutto un nonostante tutto nella nostra vita, come cristiani. Anche davanti ai lutti, o alla prospettiva della nostra morte, della nostra malattia, possiamo dire sì, ma nonostante tutto. Andiamo avanti. Imparare a essere contenti economicamente. E ricordiamoci due aspetti. E contenti economicamente è dire sì, mi piacerebbe guadagnare di più, mi piacerebbe, però Paolo diceva quando ho quello che mi basta posso abitare una casa, essere vestito, avere da mangiare, sono contento di questo. Ho imparato, dice, non dice che è una cosa, un dono naturale, un dono spirituale o tanto altro, eh? Dice, io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Ho imparato. E le cose che si imparano, tante volte non è così facile impararle, perché ci vuole sforzo. Vuol dire, non posso, non ho soldi per andare in vacanza. Va bene. Signore, grazie perché ci sono andato l'anno scorso. Grazie perché, nonostante tutto, posso stare a casa. Grazie perché non è un mio diritto andare in vacanza. Non c'è scritto da nessuna parte. È un privilegio. È una gioia. Ma non è un mio diritto. È un di più. Mentre tante volte noi abbiamo vediamo le cose da un altro punto di vista. Quindi abbiamo imparato o no? L'ultimo punto. Il fatto della nostra maturità. È interessante quello che ha detto. Sia dunque, capitolo 3, versetto 15, sia questo il modo di pensare di quanti siamo maturi. A cosa si riferisce? A quello che aveva detto prima, cioè faccio una cosa, lascio perdere il passato e mi proietto nel futuro. Se questo è il modo di pensare di una persona matura, lascio perdere il passato, i miei condizionamenti, le mie vittorie, le mie sconfitte, tutto quello che mi è successo, quello che ho fatto, lo lascio perdere perché devo proiettare il mio futuro, perché se siamo legati al passato non riusciamo ad andare verso il futuro. Mi succedeva con gli esami all'università. Fatto un esame, se pensavo a come era andato quello prima, che era andato bene o meno bene e così via, questo mi impediva di studiare bene quello successivo. Che se non era andato molto bene, continuavo a rimuginare, no? E però avrei potuto farlo meglio, però quella domanda avrei potuto rispondere meglio, sì, però avrei dovuto rispondere così. Non mi serviva pensare a quelle cose, ma questo mi impediva nel concentrarmi sul prossimo esame. Quindi a San Pietro, se era andato benissimo, che bravo che sono, prendevo sotto gamba la preparazione per l'esame successivo. Quindi lasciamo perdere il passato. Proiettiamoci sul futuro. Dimenticare il passato, le paure, i condizionamenti, le dipendenze relazionali. Le cose vecchie, se uno è in Cristo, le cose vecchie? Più o meno. Quante volte tu non sai cosa mi è successo? Sì, ma guarda che una volta. È passato il passato? Tante volte non è così vero. Però è qualcosa che ci viene detto. Il passato è passato. Le cose vecchie sono passate. Pietro usa un'altra bella espressione. Siamo stati liberati. Cristo ci ha riscattati, ci ha liberati dall'inutile, stupido, senza senso modo di vivere che i vostri genitori vi hanno insegnato. Ragazzi, non ascoltino, perché sotto una casa dicono: tu mi hai insegnato a vivere in modo stupido, insano e così via. Capite quello che intendo dire? Cioè, da quelli condizionamenti non corretti. Sì, ma io ho avuto una famiglia così, ma io ho avuto un papà così, ma io ho avuto una mamma così. Sì, ma Cristo ci ha liberati da quelle cose. Siamo o non siamo nati un'altra volta? Abbiamo ricominciato tutto da capo? Sì o no? Se sì, allora basta continuare a rimuginare sul passato. È quello che sta dicendo Paolo. Cambiate modo di pensare. Rileggete questa lettera, perché troverete un sacco di spunti su questo. E proiettiamoci nel futuro. La nuova nascita. Siamo nuove creature, non vecchie creature rifatte. Siamo nuove creature. Siamo nate di nuovo. Siamo stati giustificati e quindi... abbiamo pace con Dio, basta sensi di condanna, non c'è più nessuna condanna, basta. Capite? Questa lettera come può essere rivoluzionaria nella nostra vita, ma leggiamola tutta ad un fiato, perché allora cogliamo tutti i collegamenti. Paolo dice: io ho rinunciato a tutto. Ma prima aveva detto, Gesù aveva rinunciato a tutto, e dice: fate come me, perché io ho fatto come Gesù. Pensiamoci, se la nostra vita esprime un cambiamento reale, o se siamo ancora legati al nostro passato. Paolo in questa lettera, lo Spirito Santo in questa lettera, ci invita a cambiare registro. Non guardate più le cose dallo stesso punto di vista, consideratele in un altro modo. E se le consideriamo in un altro modo, tante cose cambiano valore. Cose che non erano importanti magari lo diventano. Cose che prima erano importanti a volte perdono completamente la loro validità. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che usiamo il nostro passato o le nostre cose belle, riuscite, vanti, o le nostre cose dolorose, come giustificazione per non darci da fare per il nostro cambiamento. Aiutaci a comprendere come tu vuoi e puoi trasformare la nostra vita e i nostri modi di pensare. Aiutaci anche a fare la nostra parte nel disciplinare i nostri pensieri, il nostro comportamento, perché questo porta a una trasformazione completa in noi. Grazie per quello che tu hai fatto, grazie perché possiamo girare pagina. Grazie perché possiamo considerare le cose dal tuo punto di vista e non solamente dal nostro. Voglio chiederti che lo Spirito Santo continui a lavorare in noi per questa trasformazione. perché sia Lui a convincerci della nostra situazione. E grazie perché in Lui potremo avere anche la capacità per cambiare quello che Tu ci farai vedere dobbiamo cambiare. Nel nome di Gesù.